La Corte Costituzionale non boccia tutta la legge sull'autonomia, ma la colpisce a fondo, intervenendo sia sulla sostanza che sui procedimenti per definirne i dettagli. Dunque, il centrodestra festeggia per il via libera, il centrosinistra per come la consulta ne smonta in gran parte l'impianto. Il tutto mentre in Europa altri scricchiolii si sentono provenire dalla cosiddetta maggioranza Ursula. La politica americana ci consegna un nuovo passaggio delle scelte di Donald Trump. Robert F. Kennedy, antivaccinista dichiarato, diventa segretario alla salute proprio nelle ore nelle quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità diffonde i dati sul morbillo. Contagi cresciuti del 20% in un anno a livello globale proprio per il calo delle vaccinazioni e oltre 100.000 morti. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti, voi siete numerosi, questo vuol dire che è un momento importante ed è veramente un momento importante.
Simone, è venerdì, non si arrabbiare, per favore, altrimenti diventa Barisoni.
Di Simone Spezia.
Ma noi ci siamo domani?
No.
Un abbraccio a te e agli ascoltatori.
Oh, siamo alla vigilia, forse non abbiamo parlato abbastanza, ma l'avete visto in giro, delle elezioni in Umbria ed Emilia Romagna. Ovviamente se non siete umbri o emiliano romagnoli, evidentemente nel caso lo sapete. Continuo a leggere questa storia che l'Umbria è la Pennsylvania d'Italia. Dai ragazzi, su!
Che magazzata!
Certo, è importante per entrambi gli schieramenti, ovvio, perché il centrodestra conta di mantenerne il governo, il centrosinistra è là al test del campo largo, ammesso che esista ancora. Ma la Pennsylvania d'Italia, ma che state a dire? E alla vigilia di questo voto, lo diciamo senza malizia, arriva la sentenza della Corte Costituzionale, o meglio, la decisione della Corte Costituzionale riguarda l'autonomia, appunto, delle regioni. Ed è una decisione molto dura, almeno a leggere il comunicato. La consulta ha ritenuto opportuno, mi pare di poter dire giustamente, di indicare in un comunicato stampa quali sono i punti principali che non vanno all'interno della legge sull'autonomia. Doveva decidere, stante il ricorso di 5 regioni che si erano schierate contro, regioni governate dal centrosinistra. E adesso possiamo raccontarcela come vogliamo, ma di fatto smonta l'impianto della legge in larga parte. Innanzitutto dice che i LEP, i livelli essenziali di prestazioni, che sono la base di gran parte delle materie che le regioni chiedono di devolvere, non possono essere decisi da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma devono passare dal Parlamento. I livelli essenziali di prestazioni sono appunto le prestazioni che le regioni, nel momento nel quale ricevono l'autonomia, sono tenute ad assicurare e che comportano ovviamente anche dei trasferimenti da parte dello Stato. C'è una questione che riguarda la compartecipazione ai tributi, cioè quanto le regioni trattengono del gettito fiscale per assolvere alle nuove funzioni che hanno. E poi una cosa che mi pare di grande rilevanza è questa, che non puoi delegare intere materie alle regioni, ma solamente delle funzioni, e quindi solo una parte, no, di quella materia. Questo ammazza apparentemente la possibilità di un referendum sull'autonomia, sul quale si erano raccolte molte firme. E ce lo vogliamo dire, alla fine questa cosa lascia molti contenti, tranne probabilmente la Lega, perché...
Ma figurati, io c'ho altro da fare.
Appunto. Perché Fratelli d'Italia, Forza Italia, sì, abbiamo detto che ci piace l'autonomia, ma non è che ci piaccia così tanto. Terni come Pittsburgh. Buona, buona, caro ascoltatore. Va bene, va bene. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. È venerdì 15 novembre, sono le 6:35 minuti, 35 minuti e 45 secondi. E vabbè, l'ondata di reazione, la volete l'ondata di reazione sulle autonomie? Ma dai, sì, andiamo, no, con l'ondata di reazione, sì, sì, invece sì, dai, dai, lo diciamo. Calderoli, rispettiamo la consulta e valuteremo correttivi, e poi ondata di interviste su tutti i principali quotidiani. Forza Italia, i rilievi della consulta sono in linea con la necessità dei livelli essenziali di prestazioni. Schlein, Salvini e Meloni rileggano la Costituzione. La Lega, rilievi facilmente superabili in Parlamento. E Occhiuto, presidente della Regione Calabria di Forza Italia, uno da tempi non sospetti molto freddo sull'autonomia. Avevo suggerito al governo un surplus di riflessione, una moratoria sull'autonomia differenziata. Oggi la moratoria la impone la Corte Costituzionale, con più autorevolezza di me, dice Occhiuto. Dunque, cosa ancora sulla politica? La discussione interna al Parlamento europeo, che si arricchisce di qualcosa di nuovo e che segnala ancora questa grande difficoltà delle istituzioni europee, in un momento nel quale si devono confrontare con un'amministrazione americana nascente che promette di essere più dura, se così vogliamo. E qual è questo problema? È lo scontro che ieri abbiamo ampiamente raccontato tra i socialisti e i popolari, tra tutti i pezzi della maggioranza. Nasce da due figure fondamentalmente: quella di Raffaele Fitto, indicato come vicepresidente esecutivo della Commissione europea, che è un po' il governo dell'Europa, e quello di Teresa Ribera, che è la commissaria spagnola. Il primo sotto attacco da parte dei socialisti, la seconda sotto attacco da parte dei popolari. Per la figura, per quello che rappresenta, eccetera eccetera, con Ribera che però fa parte di quella teorica maggioranza Ursula, e Fitto che sostanzialmente non ne fa parte, perché il partito di Giorgia Meloni non è del gruppo che appoggia almeno ufficialmente, anche se poi ha detto nei giorni scorsi che voterà a favore della commissione, non fa parte di questa maggioranza strutturalmente, non ne fa parte strutturalmente. La giornata di ieri cosa ci consegna? Ci consegna un incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Raffaele Fitto, che sembra quasi un segnale al Partito Democratico a dire: signori miei, questo lo dovete votare per il bene del Paese, così vien da dire. In serata, ieri al comizio proprio in Umbria, Meloni ha detto, insomma, ha attaccato il Partito Democratico proprio perché non dà il via libera a tutto questo.
Penso che sia inaccettabile che noi abbiamo partiti di sinistra che, siccome evidentemente non accettano che con un governo di centrodestra che avrebbe dovuto portare l'Italia all'isolamento internazionale e invece, guarda un po', senza stare in Europa con il cappello in mano, riesce a portare a casa un risultato migliore di quello che avevano portato a casa loro, e loro che fanno? Dicono no.
Oh, però non c'è bisogno di arrabbiarsi, cioè, anche meno, Presidente, se consente. So che è un comizio, però anche meno. Va bene, questo il quadro. Cosa è successo ieri, però? che la maggioranza Ursula si è spaccata di nuovo, questa volta sul dossier deforestazione, il rinvio dell'attuazione della legge contro la deforestazione, con alcune modifiche al testo proposte dal gruppo, è passato con il sì dei popolari, dei conservatori, dei patrioti, dell'ultradestra, dell'Europa delle nazioni sovrane, con socialisti, verdi e sinistra contro, un ulteriore segnale di spaccatura. Mentre si compone la squadra di Trump con una serie di elementi che definire problematici è eufemistico, nel senso che qua non si sta dicendo Trump brutto, cattivo, eccetera. Si sta dicendo che la squadra di governo apre a qualche perplessità. Allora, dopo Matt Gaetz, che diventa l'Attorney General, che è appunto di fatto il ministro della giustizia, nel 2018, tenete presente il tipo che è per darvi la misura, nel 2018 aveva invitato un negazionista dell'olocausto al discorso sullo Stato dell'Unione, è convinto sostenitore del fatto che quando Trump ha perso nel 2020 ci sia stata una frode elettorale, è stato indagato per rapporti sessuali a pagamento con varie donne con minorenni, per l'assunzione di droghe e per aver ricevuto regali in cambio di lavori, in cambio di favori, posizione poi archiviata e però riaperta dalla commissione etica della Camera, che per adesso lo chiuderà. Nella notte Trump ha nominato due suoi avvocati ai vertici del Ministero della Giustizia e un altro avvocato alla carica di Solicitor General, una figura che supervisiona e conduce il contenzioso governativo presso la Corte Suprema. Poi Pete Hegseth andrà a capo del Pentagono, di lui abbiamo detto quello che sapete, è un anchor di Fox fondamentalmente, un ex veterano e un anchor di Fox, ha detto varie cose contro la NATO, ha detto che non ci vogliono donne nei posti di combattimento perché non sono capaci come gli uomini, tra le altre cose. E poi l'ultima nomina di questa notte, Robert F. Kennedy, segretario alla salute. Volete qualche frase? L'ultima del 2023, ormai lo sapete perfettamente perché durante il Covid è stato un diffusore di informazione Novax enorme, è il segretario alla salute, è il ministro della salute del governo Trump. Intervista podcast nel 2023, non esiste un vaccino che sia sicuro ed efficace, testuale, ha detto a Fox News che crede ancora nell'idea, come sapete smentita da tempo, alla base di una nota truffa scientifica, quella di Andrew Wakefield, andatevi a cercare le informazioni su internet, ne trovate a migliaia, che i vaccini possano causare l'autismo. E in uno studio sui profili Twitter effettuato nel 2021 è risultato essere il principale diffusore, il principale account che ha diffuso informazioni false sui vaccini nel periodo del Covid, responsabile del 13% di tutte le condivisioni di disinformazione. Questo ha portato le società produttrici di vaccini questa notte a cedere in borsa anche pesantemente. Beh, forse potrebbe essere anche un'occasione per l'Italia e per l'Europa per attrarre eventualmente investimenti, cioè se diventa così dura per le società farmaceutiche, beh ragazzi, facciamo in modo di portarle da questa parte dell'oceano, se il segretario della salute appunto è Robert F. Kennedy. Vi segnalo due spunti di dibattito, se volete, che riguardano invece, poi ci torneremo in rassegna stampa, sulle nomine di Donald Trump, perché c'è chi dice che c'è del metodo, lo fa Stefano Graziosi oggi sulla Verità e ci arriveremo. Due spunti di dibattito che riguardano sempre la politica. Allora, il primo riguarda questo emendamento arrivato da Forza Italia e che riguarda i mutui casa. Che cos'è? È la garanzia che copre il 50% della quota capitale del mutuo, che è riconosciuto oggi in via prioritaria alle giovani coppie, alle famiglie con un solo genitore, ai figli minorenni. Ora c'è questa proposta di Roberto Pella e Francesco Cannizzaro di riservare la corsia preferenziale solo alle giovani coppie under 30 che pensano di sposarsi. E innanzitutto Che è? Cioè, come faccio ad andare dallo Stato e dirgli: guarda, penso di sposarmi e poi magari non mi sposo, o magari si rompe il fidanzamento, o magari chissà che cosa succede. Ma poi che cosa vuol dire? Se una coppia vuole andare, decide di andare a convivere, non vedo il problema. Oppure se appunto uno semplicemente si vuole comprare casa. Mi sembra abbastanza discriminatorio. E c'è una proposta sempre di Forza Italia. E qua si torna all'antico, ormai ne parliamo da un tempo infinito, di dare 1.500 euro a studente per le scuole paritarie. Giorgetti chissà se prepara i cordoni della borsa. Il traffico.
C'è un traffico bestiale, ho messo un sacco di tempo per venire dalla riporta qua.
24 mattino.
Simone, alla fine, secondo me, è contenta anche la Lega, perché adesso può dire: noi ci abbiamo provato, ma se quelli lì ci respingono tutto quello che facciamo, quindi secondo me contenti tutti e si va avanti così.
E anche l'Umbria è la Pennsylvania del vuoto, e vediamo questo weekend chi la spunta, vediamo un po', saremo nuovi pennsylvani.
No Simone, tu che fai la predica a un'altra persona che si scalda un attimino non l'accetta.
giusto, hai ragione. Va bene, c'è una storia dolorosa che sta dominando alcune pagine dei giornali in queste ore, quella di una ragazza di 22 anni arrivata dal Siracusano per un filler o non abbiamo capito bene un tipo di operazione rinoplastica, è morta poi presso un ospedale romano dove era stata trasferita d'urgenza dopo quella che sembra essere al momento, ma non lo sappiamo, una reazione all'anestetico. Si vedrà naturalmente dai dettagli che cosa emergerà da questa inchiesta, cosa si può dire di questa clinica, quali erano le caratteristiche, se era una vera e propria clinica. Ci sono tante domande che si aprono. La diffusione sui social della pubblicità di studi che promettono rapidi interventi di chirurgia plastica e non solo, o ritocchini per così dire, e però apre anche una riflessione e vi consegno questo dato. L'Italia è il paese con il maggior numero di procedure di medicina estetica in rapporto agli abitanti. Fino al 45% di chi vi ricorre ha tra i 19 e i 35 anni. Io non so cosa ci dica questo dato, però una riflessione che consegno a Chiara Botti, docente di chirurgia plastica alla scuola di specializzazione dell'Università di Padova e Verona, direttrice sanitaria della Villa Bella Clinic di Salò. Buongiorno, professoressa Botti, eccoci.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Io mi sono espressa in passato con preoccupazione riguardo a questo problema che abbiamo non solo in Italia. Ci sono, io non so se i suoi dati siano corretti, ma ho visto che nel mondo si ricorre tantissimo alla medicina. Lei parlava di medicina estetica e anche la chirurgia estetica e sempre più giovani. Forse questo dovrebbe scatenare una riflessione più sociale che non medica, nel senso che perché tutti noi da giovani ci sentiamo vessati da una bellezza stereotipata che ci viene imposta come modello. Ovvio che le persone giovani, più di quelle più in là con gli anni, sono sensibili alle mode, alle imposizioni sociali, e quindi finiscono per ricorrere a cose. Ora bisogna distinguere tra medicina e chirurgia estetica.
Sì.
Quindi la medicina estetica, quando parliamo di medicina estetica parliamo di piccole iniezioni, filler, normalmente si tratta di cose relativamente innocue, quindi ora come ora in Italia è consentita l'iniezione di acido ialuronico o di filler liassorbibili, e di Botox, e ecco, i trattamenti possono dare qualche effetto collaterale normalmente minore. La chirurgia invece, come sappiamo, è un fatto più serio e andrebbe affrontata con un po' più di coscienza.
Sì. Senta, lei aveva lanciato un appello su questo quando, giusto per chiarire, il dato, allora io non so se sia corretto, però sono i dati forniti dall'International Society of Aesthetic Plastic Surgery, che è l'organizzazione internazionale appunto della chirurgia plastica, della chirurgia estetica. A Salò, proprio da dove lei lavora, è partito un appello di 300 chirurghi plastici esattamente su questo tema, su una sorta di eccesso che riguarda anche e soprattutto i giovani.
Guardi, questa cosa è accaduta durante lo svolgimento di un congresso che noi organizziamo annualmente e a cui partecipano davvero importanti figure del nostro settore. E, abbiamo cercato di raccogliere quelle che potevano essere le idee, al di là dei dettagli tecnici che ovviamente emergono ogni anno, delle idee che potessero interessare il grande pubblico al riguardo. Sicuramente gli specialisti stanno muovendosi lontano da quelle che sono le sostanze di origine sintetica e si stanno spingendo più verso trattamenti, adesso io così li potrei definire naturali. Però allo stesso tempo credo che nella nostra categoria molti si preoccupino del fatto che i modelli negli anni si sono sempre fatti più stereotipati, sempre più artificiosi, artificiali, ed è logico che non è la bellezza, tra virgolette, rifatta, non è la vera bellezza. Ognuno di noi ha una bellezza individuale che andrebbe rispettata. Purtroppo si sono travisati i canoni classici della bellezza, ci siamo spinti troppo lontani e quindi tutti noi siamo un po' preoccupati di questo.
Senta, lei professoressa, ha anche detto che è costretta ogni anno, costretta si fa per dire naturalmente, ad effettuare una certa percentuale di correzioni di persone che hanno fatto interventi di altro tipo in altri luoghi e che poi si ritrovano, credo, a pentirsi o simili.
Purtroppo sì, diciamo che gli interventi che nascono come interventi puramente estetici a volte possono sviluppare invece delle complicanze di tipo funzionale, quindi non è soltanto che la persona si ritrova ad essere diversa da come si aspettava di essere dopo la chirurgia, ma per esempio, non so, adesso parliamo in questo caso specifico di rinoplastiche, il naso serve in primo luogo per respirare e quindi tante persone dopo una rinoplastica mal eseguita si ritrovano magari a faticare a respirare, quindi a quel punto sono costrette, non è più una scelta estetica, ma sono costrette a reintervenire per rimediare. Questo non è la regola, ovviamente, diciamo che la maggior parte dei miei colleghi lavora in scienza e coscienza ed è in grado di eseguire un intervento che sia ottimo sia dal punto di vista estetico che funzionale, però può succedere invece. Quindi diciamo che è importante informare i pazienti di questi risvolti.
Certo.
Dica.
No, prego, la lascio concludere perché siamo in chiusura di spazio. Diceva, è importante informare i pazienti di questi risvolti. Mi sembra giusto, aggiungo un piccolo elemento prima di chiudere, per dire, si è discusso molto dell'impatto dei social su tutto questo. Tenete presente che su TikTok, solo su TikTok, sono oltre 200.000 i contenuti raccolti sotto l'hashtag rinoplastica in inglese. Questo per darvi la misura anche dell'impatto che possono avere i social su tutto questo. Riflessione aperta, ovviamente, alla luce di un dramma ovvio che andrà indagato nel dettaglio. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Il GR a dopo.